Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Celebriamo oggi una delle tante memorie e solennità dedicate a Maria, in onore di Maria, la madre di Gesù. Ecco, la Chiesa cattolica, in modo particolare, ha questo grandissimo culto per la Vergine Maria, nella quale identifica se stessa. Maria, immagine, tipo della Chiesa. E cioè la Chiesa è l'insieme del popolo di Dio, quindi ognuno di noi, che è chiamato a percorrere questa via di santità, questa via di ritorno alla casa del Padre, di comunione piena con il nostro Creatore, quella comunione che purtroppo si è rotta con il peccato originale. Oggi in modo particolare la Chiesa ci invita a considerare questo grandissimo mistero che è stata la nascita di Maria preservata, come abbiamo letto, dalla macchia del peccato originale. Siamo di fronte a un mistero più grande di noi, un mistero attorno al quale possiamo balbettare. Io ho letto tante cose di tanti pensatori, tanti teologi, però poi nella sostanza si capisce ben poco. Così come questa macchia del peccato originale in cosa consista veramente, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che noi viviamo in una situazione di peccato, viviamo in una situazione di conflitto con Dio, con noi stessi, viviamo in una situazione di difficoltà radicale, soprattutto io che ormai vivo in un convento da quasi 40 anni. Mi rendo conto la fatica enorme ad accogliere pienamente la grazia che viene da Dio. E allora la Chiesa vuole, credo, insegnarci a purificare la nostra speranza e, attraverso l'esempio di Maria, attraverso la meditazione sulla figura di Maria, invitarci ad accogliere il mistero del suo amore, della sua guarigione, della sua salvezza. Certo, Maria non è grande solamente perché è stata preservata dal peccato originale. La sua grandezza è nell'aver poi vissuto pienamente in comunione con il Padre, come ci ricorda peraltro il Vangelo che oggi è stato scelto per ricordare questo evento. ma io vorrei con voi soffermarmi sulle parole della colletta che danno un po' il significato della celebrazione. Voi sapete che c'è una prima preghiera dopo l'atto penitenziale che si chiama colletta e che indica il senso della celebrazione, che poi proseguirà attraverso le letture, attraverso la riflessione. Vi invito a rileggerla, che dovrebbe essere la preghiera che dobbiamo fare noi. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, quindi la premessa, ecco la domanda: concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Ecco il fine cristiano, il fine della meditazione di Maria, il fine di qualsiasi azione liturgica che noi svolgiamo è sempre e solo questo: andare incontro al Signore in santità e purezza di spirito. Maria ha avuto il privilegio di essere preservata dalla macchia del peccato in vista dei meriti di Gesù, proprio perché doveva accogliere il Figlio di Dio. Era opportuno che in lei non ci fosse alcun elemento di disarmonia con Dio, di ribellione, proprio perché sappiamo che il peccato originale è in sé una ribellione a Dio, una lontananza da Dio. Ecco, era opportuno che la madre di Gesù non avesse questa ribellione, non avesse questa distanza, non avesse questa contraddizione. Ma poi la grandezza di Maria è stata nell'aver accolto questo dono ed averlo portato a pienezza attraverso il suo sì. Nel momento del mistero dell'incarnazione e il suo sì poi durante tutta la sua vita fino ai piedi della croce. Anche noi in qualche modo, anche se non siamo stati preservati dal peccato originale, possiamo dire che abbiamo avuto gratuitamente una grazia per riprendere il nostro cammino. Attraverso il battesimo noi veniamo riconciliati con Dio e anche noi possiamo incominciare, ricominciare, a secondo se uno il battesimo l'ha ricevuto da bambino, se l'ha ricevuto da adulto, se la fede l'accoglie da bambino, se l'accoglie da adulto. Ma insomma, quando uno comprende in modo adulto che cosa significa avere la fede, che lui è un uomo di fede, come voi siete qui, siete tutti adulti, diciamo, biologicamente, eh? Però dal punto di vista della fede, siamo tutti veramente adulti? E questo non lo so. Si è adulti nella fede, sapete quando? Quando si dichiara a se stessi, prima ancora che a Dio, sì, io credo in Gesù, io voglio credere in Gesù. Poi dice Dio, io credo in te, mi fido di te, mi affido a te e voglio vivere la mia vita come tuo discepolo, cercando solo la comunione e la santità, come ci indica oggi la Scrittura. È questo che ha reso grande Maria, questo che libera veramente dal peccato. E finché ognuno di noi non fa questa dichiarazione solenne, che poi va reiterata continuamente, perché in ogni situazione, in ogni prova, in ogni difficoltà, in ogni debolezza, in ogni fatica, noi dobbiamo sempre rialzarci e dire al Signore: no, voglio riprendere il mio cammino, voglio vivere in funzione del regno di Dio, voglio coltivare l'amicizia con il Signore. Questo che ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, facendo questa bellissima meditazione sul mistero dell'incarnazione del disegno di Dio. Benedetto Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione per essere santi e immacolati nella carità. Vedete, anche noi siamo stati predestinati a essere santi e immacolati. Non è solo la Madonna che è immacolata, anche noi dobbiamo diventare immacolati. Voi ve lo immaginate quando saremo in paradiso? Come potremo andare in paradiso se non siamo immacolati? impossibile, senza macchia, immacolato vuol dire senza macchia. Capite? Non possiamo accedere al paradiso se non siamo immacolati. E quindi il tempo che abbiamo da vivere, il dono prezioso del tempo, è un tempo che ci deve aiutare a diventare immacolati, a purificare il nostro cuore da ogni macchia di peccato, da ogni ribellione, ma soprattutto a crescere nella carità. Perché la carità è la virtù, l'unica cosa che rimane dopo la nostra morte, mi dice San Paolo, la fede e la speranza finiranno, perché poi saremo nella visione, la fede non c'è, nel paradiso l'oggetto della speranza non c'è, rimane la carità, rimane la qualità dell'amore che abbiamo vissuto, realizzato in questo mondo. E questa qualità dell'amore, questa intensità più o meno grande dell'amore, è quella che ci rende più vicini o più lontani da Dio. Quindi, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, non sciupiamo il tempo che Dio ci dona. Una giornata, ci sono 24 ore, abbiamo tanto tempo. Possiamo, di queste 24 ore, volevo dire un'ora, ma accontentiamoci di mezz'ora, possiamo dedicare mezz'ora al Signore nella preghiera, nella meditazione, nella riflessione. Almeno mezz'ora, dai, sono 24 ore, 23 ore e mezza le possiamo dedicare alle cose del mondo, no? Come dicono tanti, ma non ho tempo, c'ho i nipotini, c'ho la figlia, ma hai tempo per i nipotini e non hai tempo per Dio. Hai tempo per il lavoro e non hai tempo per Dio. Hai tempo per andare in vacanza e non hai tempo per Dio. Quindi mezz'ora al giorno di preghiera, ma non preghiera con le labbra, di dialogo personale con il Signore. E poi, prendendo la forza e vigore da questa preghiera personale, cerchiamo di vivere le situazioni concrete con questo obiettivo di diventare sempre più immacolati nella carità. Perché guardate, io ormai ho 70 anni e quindi un po' di storie dietro ce l'ho, un po' di illusioni le ho vissute, le mie carte me le sono giocate, ma di tutto questo tempo che ho vissuto, che cosa rimane? Rimane solamente quello che ho fatto di buono, Solo questo, Tutto il resto è vano, Tutto è vanità, dice il Coelet. Tutto è vanità. L'unica cosa che non è vanità è crescere in santità e giustizia davanti a Dio e agli uomini. Come ha fatto Maria, come ha fatto Giuseppe, come ha fatto San Domenico, Santa Caterina, come il Signore desidera che facciamo a noi. Ed è per questo che il Signore ci ha lasciato l'Eucarestia, perché noi possiamo attingere al suo amore la forza ogni giorno per crescere nella carità. E allora oggi, carissimi, il modo migliore per celebrare l'Immacolata, sapete qual è? Di dire a Maria: anch'io voglio essere immacolato come te, anch'io voglio accarezzare questo sogno, questo desiderio, e allora ti prego di intercedere per me, di essere sempre presente nella mia vita, di ricordarmi sempre in tutte le situazioni che sono chiamato a essere immacolato nella carità. Aiutaci, Maria, in questo cammino. Aiutaci a credere che tu non sei una marziana, non sei venuto da un altro mondo, sei l'immagine viva di quello che ognuno di noi deve essere. Sei l'immagine, il prototipo di quello che Dio Padre vuole realizzare in ognuno di noi. E allora sostienici con la tua grazia, Santa Madre di Dio. Amen.